Buongiorno. Oggi non ci serviremo i soliti noiosissimi.
Alessandro Milan e Leonardo Manera.
Vecchissimi.
Maledetto.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Ma chi? 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 Maledetto chi? Chi? Scusate, sono un po' nervoso oggi, visto come sono andate le cose ieri sera. Chi? Cara ascoltatrice, buongiorno a tutti quanti, anche a Leonardo Manera.
Buongiorno, buongiorno, mi sentite? Ci sono? Sono presente?
Dunque, io ti sento, ma... cioè, sento del vento, anche sento un po' al microfono.
No, ero io, perché non sono a casa, sono altrove. Quindi
sei altrove.
Sono altrove. Vorrei ringraziare per prima cosa tutte le persone che ieri mi hanno dato i consigli per i rimedi, come rimedio al mio reflusso gastroesofageo. Devo dire che ne proverò tre. Ho deciso di provare tre di questi consigli tutti insieme.
Vedrò se riesco come ad tutti arginare. Insieme? Tutti insieme, per sommare gli effetti benefici.
E dopo riporterò i risultati, quindi è una specie di, diciamo, ricerca scientifica. Ottimo. Effettuata sul mio corpo come cavia.
Scusa,
prenderò tre di questi rimedi. In particolare voglio ringraziare, dopo finisco subito, la signora che mi ha consigliato di assumere questo prodotto a base di melatonina gastrica. L'idea mi piace tantissimo, non so esattamente cosa sia, ma ne prenderò a pacchi. Ecco, provo subito.
A pacchi, il giusto. C'è anche una che ti ha suggerito il succo di patate.
Anche il succo di patate lo proverò sicuramente, anche quello. Adesso devo procurarmelo. Quindi vediamo se funzionerà. Ecco, poi inviterò tutti loro un giorno in trasmissione.
Molto
a
bene.
Festeggiare.
Con
a
un bel abbacchio. Con un bel abbacchio.
A base di cose che creano una grande acidità, tanto ormai avremo trovato il rimedio e quindi potremo bere tonnellate di caffè.
Molto bene. Grazie. 9:10 minuti. Grazie per tutti i consigli. Ricordiamo, per il reflusso, per una piccola ernia iatale. Molto bene. Pietro La Corte.
Mi fa dormire di notte.
No, tu hai detto una leggera ernia iatale. Dico ernia io iatale. Piccola, non va bene. Non lo so.
Non mi fa dormire di notte.
Ma
comunque,
va bene. Ma
tu
è
devi
leggera,
sempre sminuire i problemi altrui.
Ma l'hai detto
altrui.
Tu, leggera.
Questa è la tua caratteristica. Se uno ha un problema, è sempre da sminuire. Comunque non importa, andiamo avanti così.
L'hai detto tu, leggera.
Col mobbing. Per fortuna che faccio smart working io, spesso. Quindi.
Ancora per poco. Parleremo anche di questo. 800 24 00 24, chiamateci. C'è Pietro La Corte in regia, c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi. Siamo qui con voi al 349 238 6666 per i vostri messaggi fino alle 11. Iniziamo malissimo, ve lo dico subito, malissimo. No, malissimo, Pietro, inutile. Malissimo, vai.
Uno splendido Milan.
Ecco, punto. Ma che qua, cialtrone, mi si divertono. Sti buffoni, maledetti. Si divertono lì, in regia.
Grazie.
Se fosse facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su tutto ciò che ora parla di noi, rabbia, illusioni e speranze che so, detonazioni di un attimo che passerà.
Dottor Milan.
Sì.
È un 4 contro 3, Gakpo entra in area di rigore, Gakpo dentro, Szoboszlai, 3-1.
Sorride sotto i ricci.
Cinquina.
Sorride sotto i ricci, Pietro La Corte.
Per ricordarci un attimo che passerà.
Che bella situazione, eh? Vero, caro Ibra?
Sai l'impressione che mi ha dato il Milan ieri?
Quale?
Mi ha fatto l'impressione un po' come quando giocano i bambini, no? che vanno più o meno tutti dove c'è la palla, ma senza un'idea di organizzazione. Ecco, non è che andavano tutti dove c'era, però una più totale mancanza di organizzazione, sì sì, di gioco.
Ma c'è Ibra, che ho avuto. C'è Ibra, è tutto a posto, c'è Ibra, senti.
Quando leone va via, gatti si avvicinano. Quando leone torna, gatti spariscono. È così che... E no. Altra cosa, cos'è? Rolo?
No, 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 sì, Margaret lo vorrà chiedere forse anche a Zoro Bob.
Rolo è semplice, perché tanti parlano. Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
Oh, vabbè, ma dai,
mamma mia,
ma, sì,
ma basta con questa rappresentazione di se stesso, sì, che ma, fa, basta,
è
basta,
da 30 cioè, anni che la fa, sì, solo che appunto, a me dispiaceva arrivato... anche quando faceva 3 gol mi dava fastidio, e invece sì, finché faceva 3 gol adesso, tutti no,
è veramente stucchevole, sì, basta, datti una calmata e cerca di capire cosa
eccolo
fai
lì,
adesso
il milanista, siccome vede che adesso si perde,
ma non è, no,
non gli va
è una
più
roba,
bene
veramente, ma anche questa da quinta elementare, cioè un bullismo da quinta elementare, probabilmente
diglielo
dovrebbe capire
in faccia
che...
Ibra,
ma certo
Ibra,
che glielo direi ma
sì,
certo che glielo direi,
sì,
che
sì,
è arrivato
sì,
il momento di avere un atteggiamento diverso, perché il ruolo che ha è diverso. Vabbè, comunque,
no, tra l'altro c'è un altro
così,
spunto, c'è un altro spunto, ragazzi, poi non è che parliamo di calcio, ah, tra l'altro a proposito di calcio, così, notizia di 2 minuti fa, la Roma ha mandato via l'allenatore De Rossi, vabbè, ma questo
cosa?
No, no, vabbè, ma non siamo tutti convocati, comunque la notizia del giorno di calcio, per chi lo sapesse, ci saranno tanti tifosi della Roma che ci ascoltano, la Roma ha esonerato l'allenatore. No, ma la vicenda ieri che esonda dal calcio è questa dichiarazione che ha fatto Boban, ex giocatore del Milan, oggi commentatore di Sky, su una vicenda extra calcistica. Allora, succede questo: ieri la Juventus ha giocato contro il PSV Eindhoven, squadra olandese. Il portiere del PSV Eindhoven, si chiama Benitez, è argentino, ha lasciato il ritiro e ha lasciato la partita, non ha giocato la partita perché stava partorendo la moglie e quindi ha deciso, vado a vedere il parto, sto vicino a mia moglie per vedere mio figlio. Boban ha dichiarato così: ma cos'è sta roba che devi giocare una partita e te ne vai da tua moglie per la nascita di tua figlia? Ma questo è il tuo lavoro, giochi e poi scappi di notte e vai a baciarla, è cambiato il mondo, è cambiato il mondo, io non l'avrei mai fatto. Cioè Boban antepone una partita di calcio, il lavoro di quel giocatore, alla nascita del figlio. Ma ragazzi, ma io sì, quando sono nati i miei 2 figli ero lì in sala parto,
ho capito,
ma avevo, ma io ricordo che avevo un'intervista anche al ministro Brunetti, è andato in onda sì, un altro, ma che cacchio,
ho capito, ma non sono paragonabili le cose, ci sono lavori dove oggettivamente essere sostituiti è difficile,
ma c'è il portiere di riserva, dai,
ma dai, adesso onestamente bisogna dire che in determinati lavori è come dire il portiere di riserva, se è di riserva sicuramente è meno efficace del
ma chiaro,
portiere titolare,
ovvio,
ci sono lavori in cui oggettivamente, bisogna dirlo, è difficile trovare un sostituto.
Ma se noi dovessimo sostituirti, scusa, anche noi ci dovremmo accontentare,
certo,
di uno di serie C,
allora,
però nessuno è indispensabile.
No, qui la differenza è che chiunque è migliore di me, quindi sarebbe una sostituzione
ovvio,
a migliorare. Però,
ovvio, io dovevo però, intervistare l'ex ministro Brunetta, è nato il mio secondo figlio, il primo non mi ricordo. Però
no, io guarda, tutto sommato devo dire che capisco quello che dice Boban, nel senso che in determinati ruoli trovare appunto una sostituzione eccetera è complicato.
Ma cioè, complicato, ma ieri, ieri Maignan, portiere mio, si è fatto male, è entrato il portiere che era in panchina.
Cioè, grazie, ma certo tutto si può fare, ma se tu anche in virtù di
ma
quello che guadagni,
ma è un figlio, cioè il figlio nasce quella volta, ma lì non, e basta,
lo
cioè,
so, allora io ti faccio il mio esempio, io ovviamente se devo andare a fare uno spettacolo non è che all'ultimo momento posso tirarmi indietro e dire no, non posso venire adesso perché c'è un contratto. Allora quando era nato mio figlio, per esempio, io sapendo che sarebbe nato in quel periodo mi sono tenuto libero per un mese.
E cosa poteva fare il portiere?
Tutto il mese, detto, questo mese non lavoro, però ho avvertito insomma,
e vabbè,
prima,
cosa faceva, cosa poteva poteva fare il portiere del PSV, calcio, stare un mese.
Ma per un portiere, no, dico, per un portiere di calcio oggettivamente per un giocatore diventa ancora più complicato, quindi le cose che ha detto Boban non le trovo così fuori dal mondo. Certo, sono evidentemente criticabili, no,
sì,
visti anche,
ma sono posizioni. Ci sono portieri che hanno detto io andrei subito in sala parto a vedere mio figlio.
Sono criticabili, ma sono anche comprensibili, secondo me. Cioè, non è una roba che viene da uno che arriva dalla luna, ecco.
Vabbè, 9-18 minuti.
Faccio il mio esempio. Sì. Quando sono nato io, mio padre era in banca a lavorare.
Sì, vabbè, ma effettivamente erano anche altri. L'hanno avvisato per telefono a fine turno.
No, ha detto sta nascendo figlio, allora lui non è venuto apposta, meglio se sto in banca, per dire, però è vero che erano altri tempi.
Altri tempi. E lo stesso Boban dice sono cambiati i tempi. Ma è il tono, ha detto, ma cos'è questa roba? Te ne vai e vai da tua moglie per la nascita di tua figlia? Ma questo è il tuo lavoro.
Ma poi diciamolo a tutte, i figli. Quando nasce il padre del padre non hanno contezza, cioè è un orpello,
ma
totalmente
capito,
inutile il padre quando nasce il figlio, se ne accorge dopo 6-7 mesi,
ma
che esiste,
sì,
anche il padre,
vabbè,
altrimenti
vabbè.
Lo vede come un pupazzo che sta lì a vagare per casa,
no, vabbè. Comunque, se volete intervenire anche su questo 800 24 00 24, ma noi entriamo nel vivo delle nostre tematiche. La prima, noi ci occupiamo non tantissimo di politica, lo fa Simone Spezia nella trasmissione prima di noi. Non invitiamo soprattutto i politici, ci interessa però oggi, ci interessava capire da osservatore esterno, per quel che mi riguarda, cosa sta succedendo tra i due Giuseppe, Giuseppe Conte e Beppe Grillo, Giuseppe detto Beppe Grillo. Perché ormai siamo alle carte bollate, questo lo sappiamo, le PEC da una parte, Grillo che risponde, ormai è il Movimento 5 PEC, in maniera polemica. Poi
questo è un copione comico.
Vabbè, ho capito. Poi c'è tutta la questione dei termini estremamente tecnici, malleveria domenicale che Conte spedisce nelle lettere a Beppe Grillo. Allora abbiamo chiamato un politologo, Piero Ignazzi, che è con noi. Professore, buongiorno e grazie di essere qui.
Buongiorno.
Per darci una lettura seria di una vicenda che effettivamente uno può raccontare in maniera un po' poco seria, dicendo siamo partiti dal vaffa e siamo arrivati alle terminologie estremamente tecniche. Sì, a un altro tipo
di
vaffa,
siamo
però molto più educato e molto più tecnico.
È la chiusura del cerchio,
esatto.
Diciamo.
Però, professore, qui intanto bisogna stabilire chi ha ragione, secondo lei, dei due, anche politicamente parlando.
Il problema è che hanno ragione tutti e due. E questo l'inghippo, nel senso che lo statuto del Movimento 5 Stelle dà a Beppe Grillo in quanto fondatore tutta una serie di poteri particolari, eccezionali, eccetera, che erano sostanzialmente un riconoscimento del suo ruolo, appunto, per avere messo in piedi questa avventura molto peculiare, molto particolare e anche di grande successo in un certo periodo. E quindi aveva di poteri che si pensavano assolutamente non esercitare. E d'altra parte poi invece il Movimento 5 Stelle è andato per un'altra via, per un'altra strada molto diversa da quella iniziale e anche inevitabilmente molto diversa da quella che aveva prefigurato Beppe Grillo, e non poteva essere altro che così.
Sì, lei ci insegna poi che la politica negli ultimi anni ha dei sommovimenti repentini, estremamente repentini. Lo ricordiamo tutti, insomma, Giuseppe Conte era, io lo chiamavo in maniera molto ironica, il sottopremier di Di Maio e Salvini quando fu scelto, un po' preso dal nulla, e poi si è costruito una carriera politica e adesso, come dire, è colui che detta le mail per Beppe Grillo.
Certo. E beh, evidentemente il ruolo che ha assunto Giuseppe Conte, ma soprattutto le due svolte fondamentali che hanno definito la sua carriera politica e anche quella dei 5 Stelle, è stato lo scontro con Salvini, con la ridicolizzazione di Salvini in Senato nell'estate del 2019.
Papete.
Quando lo licenziò in maniera molto, molto drastica sotto gli occhi delle telecamere in Senato, che quindi fece acquisire a Conte uno status completamente diverso rispetto a quello che appunto lei evocava prima, quello di un personaggio sostanzialmente di secondo piano in colore, e invece con quella ribalta è diventato un personaggio a tutto tondo, e poi ovviamente nella gestione della pandemia. che è un riconoscimento che va dato a Conte di avere gestito in maniera eccellente quel momento tragico, e che infatti ha portato la sua popolarità a livelli quali nessun presidente del Consiglio ha mai avuto dopo i primi 100 giorni, diciamo.
Sì, chiaro. Leonardo, tu dicevi una parabola un po' che si chiude, sì, è un cerchio che si chiude, effettivamente un movimento nato in modo diverso, no? Avevi una curiosità, professor Ignazio?
No, c'è da capire adesso se, essendo effettivamente un movimento totalmente altro da come era nato in origine, ecco, se le contestazioni che fa Grillo possono essere messe da parte, nel senso che è diventato un'altra cosa, sostanzialmente è un altro partito, anche se il nome è lo stesso, quindi di fatto già si sono separati.
Sì, il Movimento 5 Stelle nasce su alcuni stimoli e offerte politiche ben precise, quella dell'antipolitica, ancora prima dell'antipolitica, ma sostanzialmente legata a questa, una visione tipo ecologico, libertaria, la rete, infine la rete come grande elemento di democrazia e di nuovo spazio, diciamo, della vita politica e sociale. Queste tre cose sono deperite nel corso del tempo, a questa si era aggiunta a un certo momento un elemento molto più sociale, come è stato il reddito di cittadinanza e altre proposte lungo questa linea, ma a questo punto il Movimento 5 Stelle non si sa più che cos'è, perché dei primi tre elementi mantiene a fatica qualche vago riferimento all'ambiente ecologico, le trasformazioni in senso appunto modificazioni dell'economia in senso verde, ma poi il resto non c'è più, non ha più un argomento, non ha più un tema, non ha più una sua visibilità, non ha più un profilo, per cui io prevedo un futuro molto gramo per i 5 Stelle.
È anche singolare che poi alla fine finisca sempre per una questione di soldi, nel senso, almeno nel scambio di lettere, Conte che di fatto in modo molto tecnico dice: potrei toglierti le consulenze, si parla di 300.000 euro l'anno, Beppe Grillo che risponde: è un'offesa, sono congrui questi soldi.
Vabbè, queste sono piccole. In realtà il vero problema è che cosa vuole essere il Movimento 5 Stelle, che cos'è rispetto alla sua storia, cos'è oggi rispetto alla sua storia passata. Questo è il vero problema.
A proposito, scusi, professore, di storia passata, qualcuno quando nacque il Movimento 5 Stelle ricordò il movimento dell'uomo qualunque, che poi nel giro di pochi anni ebbe una parabola, un suo destino e una sua fine. È secondo lei una vicenda anche che ci può far riflettere sul populismo in generale, sui movimenti che nascono così dal basso, dal popolo?
Movimenti che nascono dal popolo non necessariamente sono tutti populisti,
no,
diciamo che l'accento populista era quello di considerare soprattutto gli strumenti della democrazia delegata e parlamentare come obsoleti, a cui voleva contrapporre una democrazia diretta sulla base appunto delle nuove tecnologie. Ora, tutto questo non necessariamente è populista nel senso di dimenticare i principi della democrazia, perché il problema dei 5 Stelle era la scarsa cultura politica in realtà della stragrande maggioranza dei suoi membri, e quindi la grande confusione che si faceva, e anche Grillo non aveva le idee chiare. Una volta perso Casaleggio, il ruolo di Casaleggio padre, che era il vero ispiratore, Grillo si è trovato solo in mezzo al deserto senza sapere cosa fare. Questo è stato il dramma, e aveva un gruppo di giovani, alcuni smaliziati, altri barricaderi, ma che poi non hanno dato frutto.
Vedremo. Intanto, professore, la ringraziamo.
Volevo chiedere, tra gli esponenti attuali del Movimento 5 Stelle, quanti sono fedeli alla vecchia idea del movimento stesso? Pochissimi, immagino, cioè ormai sostanzialmente il partito di Conte.
Sì, alcuni sono in grande difficoltà, in realtà pensiamo a Roberto Fico in particolare, sono in grande difficoltà perché non sono né da una parte né dall'altra, lo stesso Chiara Appendino, che sono i due personaggi più rilevanti secondo me in questa fase, gli unici che sono rimasti con una certa credibilità, con una certa qualità anche politica interno a quel mondo, però non sono Negone nell'altra fan di Grillo o di Conte, ecco.
Vedremo, poi come al solito sono le urne elettorali che stabiliscono poi quando si va a votare il gradimento di un partito. Grazie professor Ignazzi per essere stato con noi, Pier Ignazzi, politologo. Allora, noi adesso andiamo un attimo in pubblicità. Caro Leonardo, dopo la pubblicità io, come tanti giornali, tante trasmissioni, vorrei portarti a Traversetolo, forse hai già capito, insomma, parlare di questa vicenda dai contorni terribili. Questa ragazza studentessa di 22 anni che ha confessato di fatto di avere partorito e ucciso due bambini che sono stati trovati sepolti nella villa, nel giardino della villa dove abita. Puoi capire, insomma, io dico che di fronte a questo vicende, come un po' la vicenda di Paderno Dugnano, ci facciamo delle domande. Se non abbiamo delle risposte entriamo un po' nel panico, solo che le risposte che si hanno qui sono proprio le più estreme. È una brava ragazza, è diabolica, cioè, se uno segue i reportage degli inviati a Traversetolo davvero si trova di tutto e di più. Cercheremo di dire qualcosa con il sindaco, eh? State con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.
Milan, buongiorno, comunistaccio amico mio. Senti, volevo chiederti una cosa, ma com'è finita ieri sera la partita Milan-Liverpool? Perché non lo so.
Ma sei
distratto.
Solo
che la Juve ha vinto 3-1, ma il Milan cosa ha fatto? Me lo dici, per favore? Ciao, Milano.
Che distrattore.
Anche il Milan ha vinto 3-1.
Infatti, è finita 3-1 anche a San Siro. Grazie.
Buongiorno Milan, io sono d'accordo con Boban e con Manera. Quando arrivi a certi livelli purtroppo i sacrifici li devi fare, anche quelli importanti, soprattutto con dei contratti anche milionari.
Ricordiamo la questione, il portiere del PSV che ha lasciato la partita, non ha giocato ieri la partita di Champions League perché ha detto vado da mia moglie che deve partorire.
Milan, tu e Manera, basta che ti fiate Udinese e allora avete grosse soddisfazioni. Cambiate, ti fate Udinese.
Milan, tranquillo, la cinquina arriva domenica sera.
Ma sì, ma questo dobbiamo passare. Ma purtroppo è
questo
vero.
Purtroppo è possibile, è diciamo. Possibile.
Ma guarda, in realtà è un destino abbastanza segnato. Dobbiamo, poi basta, se no è tutti convocati. Dobbiamo passare anche attraverso questa umiliazione.
Hai visto l'ultima ora che è uscita adesso?
No.
Esonerato Fonseca, arriva De Rossi.
Ma no, dai. Ma no, dai.
Vai a controllare.
No, non è vero. Non dare notizie, ma dai, no. Smettila.
Ti ho detto qual è la mia mission di quest'anno.
Esatto, spargere fake news.
Sarebbe bellissimo.
Allora, sono le 9:36 minuti, ritorniamo estremamente seri, caro Leonardo, perché dobbiamo parlare di questa vicenda che ha dei contorni davvero terribili. Se leggete i giornali è pieno di inviati a Traversetolo, in provincia di Parma, dove di fatto questa ragazza di 22 anni, Chiara, ha confessato di avere partorito due bambini nel giro di un anno. L'ultimo si è scoperto perché si è scoperto cadavere sepolto nel giardino di casa, e poi scavando si è scoperto che c'erano i resti anche di un altro bambino nato un anno prima. Ora, io, come ho detto prima, di fronte a queste orribili tragedie successe a Paderno Dugnano, tutti si pongono le domande e tutti esigono una risposta. A volte le risposte non ci sono o non sono così dai contorni semplici. Io credo di averlo intuito nel anche dramma umano che sta vivendo il sindaco, così leggo dai giornali. Il sindaco di Traversetolo è Simone Dall'Orto. Noi lo ringraziamo. Sindaco, buongiorno. Grazie di essere
buongiorno.
Qui.
Buongiorno.
Traversetolo ha, credo, 8.000 abitanti, più o meno, no?
9.600, siamo un po' più grandi.
Oggi leggo dai giornali che lei... Leggo così testuale: si aggira con aria sgomenta da giorni davanti alla villetta. Mai forse nella vita avrebbe pensato di rispondere da sindaco per una vicenda del genere, ma insomma è quello che si dice il primo cittadino, e quindi a nome della comunità cosa ci può dire?
A nome della comunità le parole... che si possono esprimere sono parole pesanti e difficoltose da poter descrivere realmente e perfettamente quello che appunto si sta vivendo. In un primo momento, con la scoperta del corpicino del primo neonato, la comunità tutta, ma compreso il sottoscritto, non ci si sentiva di dare giudizi, perché bisognava capire quello che era successo. Quindi, come sicuramente gli inquirenti, i dubbi, le domande potevano essere tante. Man mano che si è andati avanti con il tempo, si è fatta chiarezza, e quindi si è dato purtroppo un volto a una mamma e anche a un papà, e con il secondo ritrovamento diciamo che la tragedia si è trasformata in dimensioni, diciamo, disumane.
Sì.
Quindi una comunità incredula, perché in tanti conoscevano la ragazza, in tanti vivevano nella quotidianità, diciamo, della nostra comunità con la ragazza. Quindi una ragazza, come si è detto e come si è potuto leggere, non sola ma perfettamente integrata nel tessuto sociale traversetolese, una ragazza che era amata dai bambini che teneva, in quanto lei si prodigava a fare la babysitter per guadagnarsi due soldini e pagarsi presumibilmente gli studi universitari, perché ricordiamo che la ragazza iscritta a giurisprudenza. E quindi anche i genitori che sono rimasti diciamo gelati da questa notizia erano increduli, perché comunque da un punto di vista di passaparola il genitore che deve affidare i propri figli a una babysitter cercano la migliore e quella più referenziata. Quindi tutto questo ha creato ancora più sgomento, perché la ragazza che fa la volontaria nei campi e nei centri estivi della parrocchia, la ragazza che frequenta i locali del paese con gli amici, con i bravi ragazzi del paese, quindi non si parla di persone emarginate al limite della società, e quindi tutto questo ha aumentato l'incredulità da parte
e forse sindaco è aumentato quelle famose domande alle quali non c'è risposta, perché appunto io leggo dai giornali, ma la comunità lei la conosce molto meglio di noi. C'è chi dice, appunto, come dice lei, babysitter perfettamente referenziata, brava ragazza. C'è chi aggiunge è diabolica, no? Poi si va negli estremi, si va a cercare.
Chiaramente, esatto, chiaramente leggendo certi commenti sui social, diciamo che io li chiamo i leoni da tastiera, che poi quando li incontri di persona abbassano lo sguardo e non hanno...
Sì, ma sai, i social sono appunto, non hanno mai anche messo piede a Traversetolo, no? Ma io dicevo anche i commenti di cittadini, che adesso ovviamente dicono: ma noi nell'ultimo anno e mezzo, diciamo così, che ragazza abbiamo conosciuto? Appunto, sicuramente una ragazza che portava dentro un segreto inimmaginabile, ecco.
Sicuramente anche i suoi amici in questi giorni o in queste ultime, diciamo, settimane stanno vivendo dei momenti terribili, perché dicono: ma come, cioè, ci frequentavamo, ci vedevamo, non abbiamo mai avuto un minimo segnale da parte sua di disagio, di bisogno di aiuto. Se ci avesse fatto solo un cenno, magari insomma l'avremmo consigliata, l'avremmo aiutata. E quindi, essendo tutti bene o male coetanei, insomma, anche loro stanno sicuramente vivendo dei momenti drammatici, e questo dispiace perché, ripeto, come ho detto in altri contesti, Traversetolo purtroppo dispiace, ma verrà ricordato per questo fatto tragico, e sarebbe stato bello magari che Traversetolo potesse andare alla ribalta nazionale,
sì.
Per meriti o per altre notizie positive, anziché...
No, vabbè, ma io credo che questo sì, è ovvio, capisco questo tipo di dramma, ma non credo che sarà così, cioè non è che uno mette il marchio e il bollo,
certo,
a dire...
Certo.
Poteva succedere davvero ovunque, non lo so, Leonardo. Sì, tu
è una vicenda veramente inspiegabile proprio per le caratteristiche della ragazza, quindi una ragazza che studiava all'università, che era inserita nel tessuto sociale e che quindi avrebbe avuto tutti gli strumenti, anche nel caso, no, fossero nati questi figli e lei non li avesse voluti, ma comunque avrebbe avuto gli strumenti per capire che c'erano delle possibilità, tante possibilità, per ovviamente per fare diversamente. Invece lei è giunta a questa tragica conclusione, e non ce la si spiega proprio perché era una ragazza di quel tipo, che aveva ipoteticamente gli strumenti per capire. E questa è la cosa, secondo me, che lascia sgomenti.
Ovviamente, sindaco, tutti si chiedono: ma com'è possibile che intorno nessuno si sia accorto? Anche il tema della gravidanza, anche se abbiamo scoperto che ci sono tante, sono rare, però ci sono delle gravidanze in cui la pancia evidentemente non cambia moltissimo di dimensioni, e quindi si riesce a occultare, altrimenti insomma due volte è abbastanza incredibile.
Purtroppo la realtà dei fatti è così, nel senso che anche chi l'ha vista all'inizio dell'estate a tenere dei bimbi nei centri estivi qui vicino, dove vi erano le piscine, non si sono mai accorti di nulla. Cioè, questa è la cosa ancora più incredibile che si aggiunge, no, a queste notizie, quindi veramente inspiegabile, e sembrerebbe quasi surreale, cioè sembrerebbe di vivere in un cast di un film drammatico, sì. Ma tragico, perché a volte il dramma si risolve in maniera positiva, ma la tragedia parte bene ma poi finisce male, quindi purtroppo è finita male per ben due volte.
Sindaco, noi la ringraziamo, ecco, ovviamente ci sono tanti inviati, posso capire che insomma adesso sia una situazione di estrema pressione mediatica, televisioni, giornali, radio, anche noi facciamo il nostro, e il dato di fatto è che l'ultima notizia è che la ragazza ha confessato, di fatto, cioè ha confessato due gravidanze e di due infanticidi. Questo è il dato di fatto. Vedremo, c'è anche da dire, non è stata arrestata, cioè non è tenuta in carcere. Sapete che per essere in carcere ci devono essere condizioni di pericolo di fuga, reiterazione del reato, sì, pericolosità. Evidentemente non è stata ritenuta, come dire, passibile di tenerla in carcere adesso. Ecco, poi ovviamente ci sarà il processo. E dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
gestures and fittings now. Call me out, but call me. Cause there's something down here and it's living under the floorboards. Ah! It's grabbed me round the neck with its long and slender claws.
Che io non voglio in nessun modo giustificare quella ragazza per quello che ha fatto, ma voi continuate a parlare di strumenti che c'erano per poter affrontare la gravidanza, di solidarietà da parte degli altri ragazzi, ma la realtà è quella di stigma sociale. Una cosa di questo tipo avrebbe portato stigma, e soprattutto in comunità piccole dove tutti si conoscono, quindi meno ipocrisia da questo punto di vista, senza giustificazione per quello che è successo, chiaramente.
Window bars. Ma quali increduli? Increduli di che cosa? Dice il sindaco, se avesse chiesto aiuto l'avrebbero aiutata, ma se la narrazione quotidiana, l'andazzo quotidiano è quello di lasciare le persone in difficoltà, di allontanarle come persone tossiche e dannose, l'avrebbero abbandonata, non aiutata. È per quello che è stata zitta in quella maniera, perché prigioniera del suo ruolo, purtroppo, una povera creatura, una povera persona che si è trovata in una, in, intrappolata in un ruolo.
Abbiamo fatto l'analisi, ma credo che l'ascoltatore non la conosca minimamente, come io non conosco questa ragazza. Certo. C'è una famiglia, c'è una famiglia poi.
Cioè, ma poi gli strumenti non sono esclusivamente, secondo me, quelli, diciamo, della solidarietà sociale. Gli strumenti sono anche quelli culturali che una persona ha. Di poter valutare la situazione e di un confronto con la propria coscienza, è quello che uno deve valutare, perché tu puoi avere anche lo stigma sociale, ma se hai una coscienza che deriva anche dalla tua formazione, anche dico io culturale, allora ci pensi un attimo, ecco. Sì. Questo ovviamente. Comunque, senza conoscere la situazione nel dettaglio, no?
Poi non conosciamo, nessuno di noi conosce la ragazza, però ripeto, torno all'inizio, bisogna dare delle analisi e delle risposte, perché ci rassicurano, così prendiamo un po' le distanze, dice ha fatto così per questo motivo, che è un modo per rassicurare se stessi, come dire io non lo farei mai, no? La classica risposta è come la questione, ripeto, di Paderno Dugnano, ha fatto così perché quel ragazzo aveva in mente questo, lo si dice così ci si rassicura, si prende le distanze, a me non capiterà, è un classico meccanismo psicologico quando avvengono queste cose terribili. C'è Alessia che ci chiama da Lucca, sentiamo qualche ascoltatore.
Buongiorno.
Ciao Alessia. Poi Leonardo, no, non è che ti siano dimenticati.
Leonardo lo sento ogni tanto su Facebook, ci messaggiamo ogni tanto.
Ah, che bello, non vogliamo sapere i contenuti.
Aspetta che vado a controllare. No, io vorrei che ci fossero dei contenuti piccanti.
No, infatti non vogliamo sapere cosa vi dite privatamente.
No, vado subito a guardare Alessia. Adesso cerco.
È una vergogna.
No, no. Innanzitutto. No, io vi dico il mio modesto parere, io sono mamma di due figli, uno di quasi 20 anni, una di 16, e mi riesce veramente difficile pensare che un genitore, un ragazzo nell'intimità non si accorga di una gravidanza, le dico la verità, siamo genitori molto sempre veloci, di fretta, però che non ci si accorga di una gravidanza mi riesce veramente difficile, anche nell'intimità proprio col proprio ragazzo.
Sì, sì.
Può anche
è la domanda, Alessia, che si fanno tutti, poi lei da donna insomma è ancora più, come dire, attrezzata a rispondere rispetto a noi. Però abbiamo scoperto intanto che ci sono casi rari in cui appunto la pancia non cresce, non è visibile proprio il pancione, ecco, ci sono proprio casi.
Ma anche nell'intimità, però... Milan.
Capisco. Non c'è solo la pancia.
No, ma infatti.
Non che lo colpevolizzo, io ci mancherebbe, però mi riesce veramente difficile non notare una figlia, anche se si fanno vedere molto poco, no? Ce l'hai anche tu, no? E quindi però mi riesce veramente.
È chiaro che molti partendo da questi dubbi si chiedono: ma com'è possibile in famiglia? Nessuno, non è che qualcuno l'abbia aiutata. Questa sarà una vicenda che vedranno, come dire, in procura. C'è da dire dall'altra parte, sì, cara Alessia, che se è successo due volte, perché sì, allora o c'è una macchina di vari mostri che si mettono tutti insieme e architettano questa cosa, oppure il fatto proprio che sia successo due volte ha dell'incredibile, ma forse fa capire che è riuscita a nascondere.
Nel senso che io stesso ho conosciuto una ragazza che aveva, in questo caso, nel caso di questa ragazza, aveva abortito due volte all'insaputa del marito. Cioè lei viveva col marito, non aveva voluto fargli sapere di essere incinta e per due volte aveva abortito. E il marito evidentemente...
Sì, Leo, ma certo, lo so, nove mesi, chiare la linea dell'alba,
chiare
la linea sulla pancia, la vedo veramente un fantascienza per me, non so come dirvi. Però...
Però è accaduto due volte. Questo, cioè, fosse accaduto una volta, io posso anche capire, non si sono accorti, ma essendo accaduto due volte, ripeto, questo depone a favore del forse incredibile caso in cui può accadere. Però sto dando delle risposte, Alessia, come così, ragionando senza conoscere.
Io, mi avete fatto piacere che intervenite, lo volevo dire, perché essendo mamma mi riesce, per me è fantascienza una cosa così.
Sì, appare fantascienza. Questo
cambia veramente il fisico, cambia l'umore, cambiano tante cose.
Sì, si diceva praticamente non mangiava nulla proprio per non mettere neanche su un etto, però anche lì molti si chiedono, ma in famiglia anche il cambiamento appunto caratteriale forse in quei mesi. Domande alle quali devono rispondere gli inquirenti, non certo noi, però grazie. Grazie
Alessia, ho capito quale Alessia sei.
Capito?
Sì. Certo, sì, ho capito.
Ma Luca, non venite mai per il libro?
È brutto, c'è da dire, scusa Alessia, è brutto dire ho capito quale Alessia sei, cioè intrattiene conversazioni almeno da 5 o 6 Alessie. Poi...
No, è l'unica Alessia con cui ogni tanto mi scrivo, ecco.
Sì, sì.
Tra l'altro devo dire non solo mi scrivo, ci siamo visti più volte.
Sì. Vabbè, adesso basta.
Questo non è vero, Giuliano.
Ah, ecco. No, perché magari Alessia adesso la mette in difficoltà nella sua vita quotidiana.
Non è vero.
Ma perché lui deve...
Ma non vieni a Luca per il libro?
A Luca per il libro. Se mi invitano, c'è da dire che faccio un po' fatica facendo la trasmissione tutte le mattine, però se capita, Alessia, a questo punto vengo con Manera, così che già voi vi frequentate da anni.
Caffè, volentierissimo.
Già voi vi frequentate da anni, si sa. Scherzo. Grazie Alessia.
Grazie, buon lavoro.
Un abbraccio.
Grazie.
Finisce
grazie
la prima
a voi.
Ora.
Giornale. Grazie.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka uka.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me.
comunque in merito a questa cosa che è successa di questa ragazza di 22 anni mi rifiuto di esprimere qualunque tipo di opinione, perché è una cosa veramente al di sopra di tutto, inimmaginabile. Però continuare a sentir parlare di brava ragazza, a me ogni volta che viene usato questo termine, brava ragazza, cioè, e allora, ma che cos'è una cattiva ragazza? Mi chiedo io.
Ma sì, ha ragione Don Mazzi, poi nessun ragazzo è cattivo. È che appunto, cara ascoltatrice, io sono d'accordo, è che bisogna, come dire, siamo in una società in cui si cataloga, si giudica, per cui faceva la babysitter, diceva amavo i bambini, pensate questo paradosso, quando faceva la babysitter si presentava io amo molto i bambini, questo lo dice oggi un imprenditore che ha tre figli e della quale faceva la babysitter, si è presentata così dicendo con l'imprenditore che ha detto guarda che sono tre pesti se si mettono insieme, no ma io amo tanto i bambini. Cosa, e poi succede, è successo quello che è successo, e quindi uno giudica da un profilo e allora ecco che si sprecano gli aggettivi, la brava ragazza, educata,
vita nel contesto sociale, ecco, quello. Quando sì, si dice brava ragazza, bravo ragazzo, si intende una persona normalmente inserita nel contesto sociale senza problemi, questo ecco, si intende.
Che, che all'apparenza non ha, fa una vita, come dire, sì, normale. Senti.
Anch'io, mamma di sei figli, mi faccio tante domande, però ho colto una frase che diceva che questa ragazza era ben addentro a un certo tipo di vita sociale. E allora la domanda che mi faccio dopo di questo è: ma forse questa ragazza era ben incatenata a un'immagine di lei che questo tipo di struttura sociale richiedeva e che per qualche motivo la sua mente non riusciva ad infrangere?
Può anche essere. Noi non lo sappiamo, certamente un qualche tipo di dramma interiore
sì,
l'avrà vissuto.
Come sempre starà poi ai giudici stabilire tutto quanto, no? Adesso veramente
e anche a lei se dirà qualcosa in più delle motivazioni, certo. Perché comunque abbiamo deciso di, per qualità di audio, di rimandare a domani a sontuosi monologhi.
No? Si sente così male di grazia?
No, vabbè, c'è tutto un po'. Questo è il giudizio perché di Pietro Lacorte, che è il re del
periodo,
suono.
Nel periodo del Covid ho fatto un anno così, no, praticamente con le cuffiette.
Ti si sente
comunque
bene.
Meglio per me.
Però bene cosa vuol dire? Cioè ti si sente, ecco.
Bene, si dice non bene, secondo
bene,
la dizione. Tu
bene.
Che lavori in radio dovresti attenerti alla corretta dizione della lingua italiana. Si dice bene e non bini con la chiusa.
Ma a Milano la dizione è bene. Faccio già ho anche aperto un po' troppo, sarebbe bene come
Como. Come stai? Sto bene.
Sto bene.
Perché
bene.
Oggi stai
a casa? Ma d'altronde,
scusa,
sento
perché
molta
sto
gente
così.
Sì, sento molta gente, anche commentatori calcistici, tutti che dicono Monza. Io non è che vado a dire, si dice Monza, non Monza. Eppure tutti dicono Monza, non è che vada a fare le pulci, quindi bene così. Barbara da Vigevano, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Eccoci.
Commentare queste cose è sempre difficile, ma mi veniva così un pensiero spontaneo, perché purtroppo anche questo si fa in questi casi, che a mio avviso, ma è un mio pensiero squisitamente personale, più che non accorgersi, credo che sia una strategia legale della difesa, quella di dire salviamo quelli che magari non c'entrano direttamente, che sono il fidanzato e i familiari. Ma davvero
difficile. Non lo sappiamo, e comunque adesso indagheranno. Non è che la vicenda è finita così.
Chiaro,
visto
che ti stavano commentando, mi veniva
sì,
da
però
fare questo.
Se noi, Barbara, dobbiamo credere a questo sistema ancora più ampio, ma la cosa diventa altro che mostruosa, cioè sarebbe ma altro che mostruoso.
Questo mostruoso sistema sociale,
non lo so,
assolutamente.
Io sono propenso a dubitare del fatto che lo sapessero tutti, però
Barbara. Io credo che è impossibile non accorgersene.
È impossibile. Va bene, grazie Barbara. Grazie.
Ciao,
Leonardo,
buona giornata.
Ciao. Cosa volevi dire, Leonardo? Stavi dicendo qualcosa?
No, la penso come te in questo caso, incredibilmente. Cioè, è insomma, è anche difficile. Comunque la responsabilità poi alla fine è sempre personale in questo caso. Quindi sì, alla fine la persona che ha deciso di fare quell'atto è stata lei. Possono esserci state magari persone che hanno finto di non vedere, può esserci stato un sistema sociale che, se vogliamo, la incatenava, però alla fine sei sempre tu che prendi determinate decisioni.
Tra l'altro, ecco, questo come ci dice un'ascoltatrice, e appunto ieri ne parlavamo anche in redazione, si chiama gravidanza enigmatica o gravidanza invisibile, cioè ogni 475 casi, dice la scienza, c'è una donna su 475 mediamente ha questa gravidanza, per cui non cresce di fatto in maniera visibile la pancia, e quindi non è neanche così rara, un caso su 475 non è proprio rarissima. C'è Paolo da Roma, buongiorno Paolo.
Buongiorno. Sì. Io mi facevo molto al discorso dell'incatenamento, credo che sia plausibile questa cosa, nel senso che le possibili domande, le indagini dovrebbero poter vertere su due direzioni diverse. La prima è su questa ragazza, dal carattere a quanto pare molto mite, disponibile, servizievole, molto prodiga, che potrebbe essere appunto di grande disponibilità e umanità, ma anche forse, chissà, di un carattere molto mesto, quieto, direi debole, fragile.
Si è un po' ingabbiato, dice che non riusciva a...
Secondo me il senso di vergogna è l'elemento che ha generato tutto. Io sono medico, e mentre dall'altra parte le indagini dovrebbero poter verificare appunto di chi sono questi figli, perché è possibile che ci sia anche appunto questo collegamento con la vergogna, con il senso di indignità, e quindi aver nascosto per questo motivo il tutto.
Si vedrà. Intanto per dire, vedo sul Messaggero una notizia, che una modella australiana di 23 anni ha dato alla luce una bambina senza sapere di essere incinta. È successo, una di queste gravidanze enigmatiche, cioè alla 37esima settimana di gravidanza, dopo dice di non avere avvertito nessuno dei sintomi tipici, malessere, dolore, e poi è nato un bambino. Quindi capita, ecco, non è una cosa così rara. Addirittura dice, su un caso su 475 abbiamo detto può esserci la gravidanza perché ti accorgi dopo tante settimane. In un caso su ogni 2500 puoi arrivare a partorire senza, cioè accorgendoti nel momento in cui partorisci. Ripeto, forse era questo il caso, certo due volte, abbastanza incredibile. Vedremo. Dai, dobbiamo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Si tratta di brava ragazza o cattiva ragazza, ma della freddezza con cui ha preso un bambino e l'ha avvolto in una coperta e l'ha lasciato lì. E questo secondo me è la cosa più che fa riflettere.
e per questo c'è un reato e ci sono dei processi, si vedrà.
A causa dei genitori che proteggono sempre i figli, ogni danno diventa una marachella e così i ragazzi crescono irresponsabili e senza rendersi conto dei danni che combinano.
Allora, alle 10:21 minuti, vogliamo cambiare un po' pagina, parlare di cose sicuramente più leggere, che riguardano tutti noi. Caro Leonardo, oggi è l'apertura del Sole 24 Ore. Ad Amazon, senti, è arrivata questa lettera a tutti i dipendenti di Amazon. Hey team, abbiamo deciso che torneremo a essere presenti in ufficio come prima dell'inizio del Covid.
Cosa?
No, non credo. L'inizio della lettera è questa. Hey team! Io mi immagino la faccia sorridente dell'amministratore delegato, il CEO Andy Jassy, che inizia così, cioè Amazon fa una retromarcia a partire dal 2025, quindi saranno questi mesi per riorganizzarsi, sullo smart working. Basta smart working, bisogna tornare.
Che sembrava il futuro, qualche
appunto,
anno fa sembrava il futuro del mondo
futuro.
Del lavoro, lo smart working.
Recuperiamo, che tu come giustamente dici ogni tanto negli spettacoli, come chiami il lavoro in mutande. Vabbè, insomma.
Sì, chiamavano un po' tutti così in quel periodo.
E tra l'altro oggi tutta la notizia ovviamente su tutti i giornali del mondo, anche Repubblica ne parla e dice effettivamente nelle aziende comincia a filtrare per esempio una certa insoddisfazione verso il gran numero di riunioni per cui si sta iperconnessi, è la riunione al mattino e facciamo un Teams e facciamo uno Zoom e facciamo e collegati di qui e collegati di là, per cui si rischia addirittura di passare ore e ore e ore in questi incontri virtuali. Allora, ma come? Era il futuro e si torna al passato? Lo chiediamo a Fiorella Crespi, che dirige l'osservatorio sullo smart working al Politecnico di Milano. Buongiorno, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, benvenuti, grazie a voi per l'invito.
Allora, intanto vabbè, la modalità è molto americana. Ehi team, abbiamo deciso questo. Penso, io mi immagino tutti i membri del team dipendenti, insomma, come avranno reagito di fronte.
Ah, team era scritto team. Io team. Pensavo che team fosse,
no,
che sono, amministratore,
no,
delegato.
No, team. Ehi squadra,
sì, sì.
Torniamo squadra. Tutti insieme.
Vabbè, devi essere più chiaro.
Fiorella Crespi, partiamo da qui, dai.
Beh, non so dire come abbiano reagito tutti, ma sicuramente ci sarà stato un po' di preoccupazione. In realtà questa notizia arriva dopo che già era stato richiesto a loro di rientrare in ufficio 3 volte a settimana e già c'erano stati degli scioperi, quindi non credo che la maggior parte siano contenti di questo, perché diciamo lo smart working visto come alternanza di lavoro in presenza e lavoro in sede ha sicuramente tutta una serie di vantaggi che le persone hanno avuto modo di sperimentare in questi anni e a cui si fa un po' più fatica a rinunciare, sì. Insomma, anche perché non sempre poi questo lo smart working, il lavoro da remoto, ha avuto un impatto negativo sulle performance, quindi è sempre un po' difficile,
infatti,
rinunciare.
Ci aiuti a capire con qualche dato magari in Italia. Certo, come diceva Manera, sembrava un po' il futuro, nel senso il Covid ha fatto capire che si può anche avere un approccio al lavoro.
Io stesso ho cominciato a lavorare, io vengo lì in radio 2 giorni a settimana e gli altri 3 li faccio da remoto col computer. Sarebbe veramente pesante venire lì tutti i giorni, dovrei confrontare di persona con Alessandro Milan, sarebbe una cosa insostenibile.
Molto
invece
bene.
Andando solo 2 giorni a settimana riesco a reggere anche mentalmente questo tipo di vita. Quindi secondo me
ma diciamo che se guardiamo un po' la situazione in Italia, sicuramente il Covid è stata tra virgolette un'opportunità, perché prima diciamo questo modo di organizzare il lavoro era praticato, sperimentato più che altro solo dalle grandi aziende private, e quindi il Covid ha un po' forzato diciamo questa sperimentazione. Ovviamente il periodo pandemico ha visto una sperimentazione molto spinta con un lavoro da casa 5 giorni su 5 e con tutto un una serie di criticità. Con il passare del tempo però poi le aziende hanno iniziato un po' a rivedere i loro modelli, no? E quindi a capire a seconda delle esigenze di ciascuna qual è il giusto bilanciamento fra tempo lavorato da casa o da altri luoghi e tempo lavorato in sede. E quindi questo sta portando a, almeno in Italia, dai dati che vediamo noi, che poi andremo anche a presentare fra poche settimane, una stabilizzazione del fenomeno. No? Quindi,
ci può anticipare un dato continuano. Senza spoilerare tanto, un qualcosa che emergerà, un elemento.
Ma allora diciamo che la cosa che emerge è che ovviamente ci sono situazioni diverse a seconda delle tipologie di realtà che ci sono in Italia, no? Le piccole e medie imprese che hanno tutta una serie di caratteristiche in termini di attività e anche di cultura manageriale, no? Che è un po' l'elemento cardine dello smart working, fanno un po' fatica a mantenere questo modello di lavoro e quindi diciamo le percentuali di diffusione sono un po' più limitate. Invece tra le grandi aziende private diciamo che è un fenomeno che è consolidato, diffuso, no? Sì. Che la quasi tutto lo fa e nessuno ha intenzione di tornare indietro.
Anche se ieri per esempio il presidente del gruppo Unipol Carlo Cimbri, come scrive oggi il Sole 24 Ore, dice proprio questa frase a contraria, nel senso che ha dichiarato: so di dire cose impopolari rispetto alla new wave del pensiero sullo smart working, ma non penso che sia la nuova normalità. Qui insomma, cioè nel senso
Bisogna comunque che ciascuna organizzazione locali nel suo contesto. Può essere che in questo caso dopo la sperimentazione e le valutazioni che si siano fatte è emerso che questo non sia il modo più efficace di lavorare. È una visione comunque diciamo che accomuna poche grandi aziende, la maggior parte hanno un punto di vista un po' diverso, però insomma bisogna accettare anche questa diversità di opinione, poi, ecco.
Qualche anno fa si diceva che avrebbero avuto grande diffusione anche gli spazi di co-working, cioè gente che non sarebbe rimasta a lavorare a casa ma non sarebbe nemmeno andata in ufficio, spazi comuni magari vicino a casa dove le persone avrebbero potuto lavorare lì senza rimanere a casa, che magari ha anche delle controindicazioni, ma anche questo mi sembra che sia una tendenza che è morta sul nascere.
Ma allora il fenomeno del co-working c'è ancora, deve ancora però maturare, perché come diceva lei è una valida alternativa al lavoro da casa, perché magari a casa le persone non solo non hanno l'ambiente adatto, le case che abbiamo sono sempre più piccole, almeno soprattutto nelle grandi città, e quindi è difficile trovare anche un ambiente adatto per concentrarsi e lavorare, e lo spazio di co-working è sicuramente una valida alternativa, probabilmente è un fenomeno che deve ancora un po' maturare, ecco, e diffondersi in modo da avere gli adeguati servizi per soddisfare le esigenze del lavoratore.
Uno lo vedeva come possibilità del futuro anche per evitare l'inquinamento, il pendolarismo, avere più spazio e tempo per la propria vita, però capisco che è una questione proprio personale, c'è chi se ha due ore a casa in più di tempo non sa cosa fare, si annoia e preferirebbe stare 14 ore. E vabbè, Leonardo, e preferirebbe stare 14 ore sul posto di lavoro perché poi a casa, oppure sta male a casa perché ha una situazione complicata e quindi non ci vuole.
Sì, no, assolutamente. Il tema è che lo smart working, almeno come anche concepito in Italia, è una scelta volontaria da parte dei lavoratori, no? Quindi anche se l'azienda dà la possibilità, una persona se, come diceva lei, magari preferisce lavorare in modo più tradizionale, preferisce andare in ufficio, vedere i propri colleghi tutti i giorni eccetera, lo può fare liberamente, no? Quindi l'opportunità dello smart working sta nella possibilità di scegliere, no? E questa scelta deve essere diciamo legata sia ovviamente alle esigenze e alle attitudini personali, sia anche all'organizzazione del lavoro e del team, no? Perché smart working non è solo lavoro da remoto per far star bene le persone e per ridurre l'inquinamento, aspetti che sono fondamentali e di cui bisogna tenere conto, ma è soprattutto una misura organizzativa, sì. E quindi bisogna trovare giusto.
Comunque, dal punto di vista legale, lo smart working non è un diritto acquisito, oppure si va di azienda in azienda, insomma ci sono situazioni diverse, nel senso un dipendente la cui azienda decide di tornare al lavoro tradizionale può fare opposizione? Dipende dalle situazioni, mi dirà lei.
Allora, dipende, ma di fatto lo smart working non è un diritto, anche nelle aziende che danno la possibilità di fare smart working e le persone accettano di farlo, è possibile tornare indietro qualora questa misura non dia reciproca soddisfazione. Quindi questo è un aspetto importante da sottolineare, no? Proprio perché non si colloca nei diritti in tutto ciò che spetta alle persone, ma è un qualcosa che deve dare beneficio reciproco alla persona e all'organizzazione. Allora, questo è un po' il punto di forza in realtà dello smart working, però ovviamente anche non essendo un diritto non è qualcosa che può essere imposto dal lavoratore tra virgolette alla propria azienda.
Noi ringraziamo Fiorella Crespi, ripeto, direttrice dell'osservatorio smart working al Politecnico di Milano. Eccoli qua i due indefessi lavoratori, Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Auguri tra l'altro a Mauro per la partita di questa sera, per l'esordio in Champions
League.
E anche per domenica, auguri. Auguri per te. Cioè, tanto Deborah Rosciani sta facendo quello che fa di solito Leonardo Manera, è al telefono, cioè deve fare la borsa, ma lei risponde al telefono. L'idraulico, il falegname, tutto a posto?
Posso ogni tanto. Non è che devo sempre io aspettare i vostri comodi, qualche volta aspettate pure voi i miei.
No, ma figurati, sì, è tutto sistemato,
Deborah,
l'appuntamento.
Che c'è?
Io ormai ti vedo da alcuni anni, volevo farti una domanda. Come mai tu puoi comportarti come se fossi la padrona della radio?
Magari. Ti sembra millanto,
sì.
Ma non no, mi pare da che cosa lo desumi?
Sai che ha deciso lei perché... dove fare la festa dei 25 anni della radio, la location, chi viene,
sono
chi
l'unica
non viene,
che non ha invitato nessuno per chi? Non creare disappunti.
Vabbè.
Va bene,
vai la borsa.
Ciao.
Borse in diretta.
Ormai ci siamo, tra qualche ora la Banca Centrale Americana ci farà sapere quale sarà l'entità del taglio dei tassi di interesse pronta ad essere effettuato appunto dalla Federal Reserve, il primo taglio dal 2020, e quindi una grande attesa in un mercato che scommette a questo punto su un ribasso dei tassi di 50 punti base, quindi un taglio importante per frenare il rallentamento economico e determinato anche dal fatto che l'inflazione ha raggiunto un livello accettabile appunto per i membri della Fed, che comunque sono spaccati all'interno del consesso, perché gran parte di questi vorrebbe optare per un taglio più prudente di 25 punti base, ma lo sapremo questa sera alle 20. Intanto l'Europa procede contrastata dal punto di vista del mercato azionario, con Parigi che scende dello 0,27%, Francoforte meno 0,11%, Londra meno 0,37%. Abbiamo avuto il dato sull'inflazione di agosto al 2,2%, domani si riunisce la Bank of England, Milano in ribasso dello 0,06%. Tanti temi tengono banco a Piazza Affari. Campari, abbiamo avuto l'uscita di scena a sorpresa dell'amministratore delegato Matteo Fantacchiotti, il titolo accusa un ribasso del 5%, poi Poste Italiane meno 3 verso la privatizzazione di una quota del 14% in autunno, secondo quanto indicato dal governo. Moncler meno 1,88, il gruppo ha collocato una quota di capitale. Brunello Cucinelli meno 1,76, in rialzo Banco BPM più 2, Leonardo più 1,96, Telecom Italia più 1,52%. Per ora è tutto.
Uno, nessuno, 100 Milan. We'll be right back.
ditemelo. Io ho fatto la settimana scorsa, da lunedì a venerdì, su Zoom, e mi sono scoppiate le emorroidi.
Vabbè.
Beh, ma è come dice Forchielli, no? In Italia non si guarda la produttività, ma si guarda la quantità di ore lavorate. Quindi è normale che lo smart working non piaccia, perché se il capo non ti vede chino sulla scrivania, pensa che tu non stia lavorando.
Allora, caro Leonardo, dobbiamo rientrare con una notizia non bella per gli amanti dello sport, ma non solo. La notizia è che viene data da tutte le agenzie che è morto Totò Schillaci, l'eroe di Italia 90, un po' anche quello che incarnava il sogno di qualsiasi bambino che giocava a calcio e che gioca a calcio e che sogna così di diventare un campione, no? Aveva un tumore da tempo, da anni, ne aveva anche parlato pubblicamente, e insomma su tutti i giornali, i siti c'è questa notizia, insomma. Totò Schillaci, l'eroe delle notti magiche, come veniva.
È uno di quei calciatori che è rimasto legato più all'immagine della nazionale italiana che non alle squadre di club con le quali ha giocato, un po' come anche Paolo Rossi, no? Che anche ha giocato nella Juventus, eccetera, però tutti lo ricordano per la nazionale, sì, e sì. Così in qualche modo è stato anche Schillaci.
Ma perché Italia 90 segnava, aveva questo sguardo che sembrava spiritato nell'esultanza, no? Questi occhi.
E quando muoiono questo tipo di giocatori, insomma, fa grande tristezza la notizia, perché ognuno di noi, di quelli che c'erano in quel periodo, lo ricorda legato a un momento storico anche della propria vita. Ci ricordiamo come eravamo allora, quanti anni avevamo allora, e subentra un po' di tristezza anche per questo, oltre che per la morte in sé della persona.
Sì, sì. Comunque, poi il giornale radio ribadirà questa notizia, ma insomma è data da tutte le agenzie, dai siti, e i social già ne parlano, appunto, ripeto, la morte di Totò Schillaci, ex calciatore. Ci sono ancora vari ascoltatori che ci chiamano, c'è Beniamino da Latina. Buongiorno Beniamino.
Buongiorno a lei, sì. Certo, mo parlare dopo questa notizia.
No, capisco, Beniamino, però dispiace.
Accantoniamo tutto quello che sto a dire, perché mi dispiace. No, io volevo accennare questo smolting che è stato un abuso di questi uffici pubblici. Io mi trovo all'ACI questa mattina chiuso, perché fanno lavoro sempre con l'appuntamento, e gli sportelli, sono entrato, tanti sportelli, ma pubblico niente. Ma come si fa? Io non lo so. Andare avanti così.
Cioè, perché fanno smart working anche, non so, all'ACI, ne vede un po', esatto, troppo. Insomma. Però in teoria lo smart working non dovrebbe essere un lavoro che riduce le prestazioni, anche in questo caso per il pubblico. Cioè, se fatto bene, non dovrebbe creare un disagio, no? Cioè, lei dice che è chiuso perché sono in smart working. Vabbè, ma si farà la pratica online allora, immagino, no?
Esatto, ma sì, ho capito, pratica online, ma lei si mette nei panni che ha 75 anni, che con i telefoni non c'ha molta pratica, molta dimestichezza, e deve chiedere
ha ragione
al sportello. Io devo chiedere al sportello, mi trovo sempre in difficoltà.
Leonardo è uno di quelli che, per esempio, va sempre fisicamente, vuole avere un rapporto anche umano, vorrei dire anche intimo col dipendente pubblico, lo sportello.
No, perché si fa fatica a compilare le cose online, è più lungo, magari ci metti meno tempo, però di fatto ti sembra di mettercene di più. E poi io voglio
uscire allora, andare, far la coda. No, io ti capisco, una cosa che fa arrabbiare quando fai una cosa online e magari non funziona, il sistema si blocca, il modulo allora quello dice, se la devi fare online, capito, Farla bene.
Ma se c'è un lavoro da fare, lo faccia la persona preposta, perché lo devo fare io online. Mamma, io la vedo così.
Capito. Ma perché almeno non prendi la macchina, non inquini, non esci, non stai mezz'ora in macchina, non rischi di fare un incidente, se qualcosa puoi farla online, no?
Meglio. Per Milan.
No, io volevo accennare questo Smalling che è stato un appunto di questi uffici pubblici.
Il nostro Beniamino, sì. Va bene, grazie Beniamino. Andrea,
io sono d'accordo con Beniamino.
Sì,
bravo Beniamino,
figlio,
la penso
figlio.
Esattamente come lei.
Ma non è tuo figlio,
non
Francesco
importa,
da Milano.
Penso come Beniamino.
Bravo Francesco. Beniamino. Francesco da Milano, buongiorno.
Buongiorno, sì. Leonardo. Io trovo abbastanza stucchevole sentir parlare in continuazione di questo smart working, che di smart ha veramente poco. Io che ho 70 anni, dall'83 lavoro da casa mia, quindi non trovo niente di nuovo in tutto questo.
No, è un caso raro.
Continuo a parlare, io ho fatto lavorare i miei dipendenti così, lavoravamo tutti così. Di che cosa stiamo parlando?
Ma che lavoro fa, per curiosità, che lavoro fa?
Io sono un imprenditore.
Ok. E cioè, non è l'importanza, si dice anche molti imprenditori, di vedersi, di confrontarsi.
Ma guarda che dal 2002 ci si poteva vedere su Skype.
Chiaro.
Io nel 2010 io sono anche un comandante di aeroplano e istruttore. Dal 2010 io facevo lezione in remoto, perché se avevo degli allievi che dovevano farsi 50 km nella nebbia per venire alla mia lezione di teoria,
sì.
Li mettevo in collegamento così, c'erano delle piattaforme già allora, quindi stiamo parlando di nulla, perché io nel 79 ho cominciato a mettere in rete i miei computer, nell'83 ho cominciato a lavorare da casa, nel 2010 facevo lezione di volo da casa, nel 2002 facevamo le riunioni su Skype, certo era impegnativo perché occupava tutta la banda, tutto quello che vuoi.
Però si poteva.
Una cosa è l'aspetto tecnico,
si può fare, sì.
Una cosa è l'aspetto tecnico, una cosa è il fatto che lo si usi. Certo, io nel 1983 mi collegavo con i modem in versione V3. Andava a 1200
ma per carità, ma capisco, funzionavano. Io devo dire, per esempio, poi è una questione personale, io le riunioni online le trovo noiosissime dopo 10 minuti, no, di meno, dopo 3 minuti la gente che non arriva al punto, quello che vuol precisare, aspetta, non ho sentito, trovo una roba che...
Ma tu hai un brutto carattere di quel tipo, quindi si capisce. Ma c'è ancora in linea l'ascoltatore?
Sì, ma dobbiamo andare, siamo in ritardo.
Ma volevo chiedere solo una cosa, ma quindi lei vola, pilota gli aerei?
Sì.
È un pazzo.
Ma in remoto?
Non ha paura,
però il remoto mi viene difficile.
Non ha paura di precipitare, che sia complicato, eccetera. Lei, secondo me, è una persona così.
Io riuscivo a farle così. Elena, che mi aveva autorizzato a fare le
lezioni. Ha mai avuto degli incidenti in volo, voli difficili, in cui si è dovuto.
No, perché devi sapere che c'è un antico adagio americano che dice che non è bravo pilota quello che riesce a vedere fuori da un problema, ma è quello che non ci si mette. Quindi l'importante è evitare di mettersi nei guai.
Prevenire. Vabbè.
Ecco, però può sempre succedere. Ma resta il fatto che i piloti si dividono in due categorie. Quelli bravi e quelli vecchi. Quelli troppo bravi non diventano vecchi, purtroppo.
Ecco. Va bene, Francesco, la ringraziamo. Andrei al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Canzone.
Oddio mio, com'è bella!
A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Mondo in una giostra di colori, è il bello.
carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo ancora sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere.
Che bello che era questo inno dei mondiali, ma altro che Shakira, altro che ma è meraviglioso, cioè, ve lo ricordate, no? Era un po' un nostro omaggio anche a Totò Schillaci che è morto, la notizia.
Tu ti ricordi dove eri nella tua estate del 90?
Sì, a Cavo, ma l'estate durante i mondiali non erano estate, vacanze, cioè non era agosto, luglio.
Insomma, da e metà giugno in avanti.
A casa, a vedere le partite a casa. Notti magiche. Avevo 19 anni. Va bene. Sì, e poi come dici tu, uno si sente, no? Adesso ho pensato, avevo 19 anni, subito mi è venuto un attimo di
malinconia.
Sconforto, sì, di sconforto. Patrizia da Milano, buongiorno, eccoci.
Buongiorno,
prego.
Io mi ricordo dov'ero. Ero a casa davanti alla televisione con la famiglia mentre mi svaligiavano l'appartamento.
Aia, com'è?
Indelebile.
Ma come era davanti? Era a casa e
sì,
le
noi eravamo in salotto a guardare la tele. Ah, e intanto i ladri sono entrati dalle camere da letto e si sono portati
accidenti.
Via.
Avevate il volume alto, immagino, quindi.
Cioè, eravate tutti lì a vedere la partita. Tanto. La partita.
No, e... sì. Mio figlio aveva la varicella, perciò eravamo lì belli tranquilli tutti insieme. Vabbè. No, io volevo chiedere una cosa. Noi credo si faccia confusione, ma forse sono io che sono rimasta a vecchie denominazioni, tra smart working e home working. Lo smart working è quello che fa in genere un professionista o comunque una persona alla quale viene affidato un compito e lui lo può svolgere dove vuole, quando vuole e in quei termini.
Esatto, senza vincoli.
Invece è quello che tu fai da casa. Perché, non so, capita che il mio collega avesse avuto la polmonite e non poteva venire in ufficio, allora si collegava da casa. Ecco, il home working, sinceramente, nell'epoca in cui viviamo e dopo il Covid, e lei, Milan, ha detto che non riesce a rimanere concentrato più di 10 minuti a una call, eccetera.
No, io rimango concentrato, però mi annoia.
Non rimani concentrato.
Io mi iscrivo pagando ai webinar e dopo 10 minuti incomincio a guardarmi in giro e c'è la mia tele. Capito? Abbiamo un potere di concentrazione talmente limitato che fosse andare in giro, vedere le persone, stare insieme. Cioè, io penso che dietro a questa cosa le aziende non sono solo conculcanti. Secondo me c'è anche un discorso sociale. È meglio andare fuori.
È meglio vedere le persone. Va bene, dobbiamo finire la puntata con questo messaggio di Patrizia da Milano. Va bene, caro Leonardo, tu sei.
Domani sarò ancora in smart working, sì.
Molto bene.
Però venerdì verrò lì.
Ah, domani, attenzione, domani verrà a trovarci, promessa mantenuta, Mario Calabresi. Verrà in studio, lo vogliamo qui 2 ore, Mario Calabresi. Dai, a domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.